Sono molto bene. Ma
guarda,
è stata accesa la luce. Allora, direi di cominciare. Sì. Do la parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Zanni,
sì.
Goldoni,
sì.
Nascimbeni,
sì.
Guerzoni,
sì.
Leoni,
sì.
Goldoni Alice, Brevaglieri, no, Codeluppi, Cammellini,
sì.
Righi,
sì.
Ferri,
sì.
Gasparini.
La
c'è. Camara- Dov'è la Lella?
Credo che si sia fermata un attimo giù.
Va bene, se poi la metto. Cammarata, no. Uberti, sappiamo, giustificato. Rosselli, no? Pietri, ma tu che arrivava tardi. E Rossi, ok.
Direi, visto che abbiamo un consiglio abbastanza lungo, approvazione verbale, seduta precedente, do di nuovo la parola alla dottoressa Rocchi.
C'è sempre sto ronzio, un po'. Approviamo i verbali della seduta precedente, della seduta del 27 giugno 2013, quindi approvazione verbale seduta precedente, voto unanime, bicentenario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, manifestazione di sostegno per la realizzazione del monumento che celebri la ricorrenza, voto favorevole unanime, piano strategico per l'ottimizzazione gestionale e la valorizzazione dei beni immobili di proprietà comunale, voti favorevoli 10, 3 astenuti, Uberti, Rossi, Pietri, verifica qualità e quantità delle aree edificabili da cedere nel 2013, 10 a favore, 3 astenuti, Uberti, Rossi, Pietri. Disciplina, approvazione del regolamento per la disciplina della TARES, 10 a favore, 3 contrari, Uberti, Rossi, Pietri. No, aspetta, ce n'erano tante. Approvazione del piano economico finanziario TARES per l'anno 2013. Allora, voto a favore 10. Se non mi torna, 3 contrari, Uberti, Rossi, Pietri. Bilancio di previsione 2013, servizio a domanda individuale, approvazione del tasso di copertura in percentuale del costo di gestione, voto a favore 10, 3 contrari, Uberti, Rossi, Pietri. Approvazione del bilancio di previsione 2013, programma triennale ed elenco annuale lavori pubblici, voto a favore 10, 2 contrari, Rossi, Pietri, 1 astenuto, Uberti. Dichiarazione di indispensabilità degli organi collegiali comunali, istituzioni di competenza del Consiglio, voto favorevole unanime, mozione presentata dal gruppo consigliare PDL Fratelli d'Italia Centrodestra Nazionale per Campogalliano relativa a condanna a parole che Yenge, si dice così, no? 10 contrari, Zanni, Nascimbeni, Guerzoni, Leoni, Goldoni, Codeluppi, Cammellini, Righi, Ferrari, Gasparini e 3 a favore.
Direi di mettere in votazione chi è a favore dei verbali così come letti.
Ok,
all'unanimità. Bene, il secondo punto dell'ordine del giorno è l'adesione del Comune di Campogalliano alla campagna europea Energia Sostenibile per l'Europa e sottoscrizione del patto dei sindaci, non pronuncio perché io lo pronuncio male, per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica su scala locale. Do la parola direttamente all'assessore Gualdi per la presentazione.
Con l'adesione al patto dei sindaci, il Comune si impegna a un impegno volontario a redigere entro un anno dall'approvazione il PAES. Il PAES è il piano di azione per l'energia sostenibile e con il PAES si vanno a delineare le misure e gli strumenti per rispettare quello che è stato stabilito dall'Unione Europea, il protocollo di Kyoto, il famoso 20-20-20, in pratica il 20-20 di riduzione dei consumi di energia, un 20% di incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile e il 20% di riduzione di emissioni di anidride carbonica. Con il patto dei sindaci in pratica viene decentrata queste misure per ridurre le emissioni di CO2 vengono decentrate, si dà, diciamo, un po' più di potere al locale, anche perché è sul locale, poiché è giusto intervenire sul locale, nel senso che è il comune che sa dove sono le maggiori emissioni di CO2. Nel caso di Campogalliano, ad esempio, mi immagino che non sia, la maggiore emissione non sia gli edifici pubblici, ma credo che sia forse la zona industriale, per cui le misure prevederanno poi di agire laddove verrà visto che la maggiore produzione di CO2, dove sono le maggiori produzioni di CO2. Con il patto dei sindaci si va a prefiggere però un obiettivo maggiore di quello del protocollo di Kyoto, nel senso che l'obiettivo non sarà un 20%, ma almeno il 20%, quindi superiore a quello del protocollo di Kyoto. Come dicevo prima, il patto dei sindaci è un impegno volontario. E questo permette, però, è propedeutico l'adesione al patto dei sindaci anche per entrare, diciamo, nei crediti e nei fondi che l'Europa stanzia per in tutte le misure per l'efficientamento e per la riduzione di CO2. Ce ne sono diversi, adesso sono strumenti molto nuovi. Noi adesso stiamo anche già agendo attraverso il fondo Elena per vedere di portare a casa i finanziamenti per un cofinanziamento per la redazione del PAES, quindi del piano energetico. Come dicevo, è volontario, per cui vabbè, bisognerà rispettare alcuni punti che sono: uno, la redazione del PAES entro un anno dall'adesione al patto dei sindaci, e in secondo luogo effettuare quelle misure individuate dal PAES. Quindi ci sarà un monitoraggio biannuale per una verifica di quello che poi si andrà a decidere di fare, degli interventi.
Grazie all'assessore. Chi vuole fare delle domande? Filippo Rossi, consigliere Rossi.
Un chiarimento. È facoltativo parlavi prima di facoltatività. È facoltativo il fatto di aderire o il fatto dopo, in caso uno vada ad aderire, di realizzare quello che viene chiesto? È un passaggio che non ho capito.
No, è facoltativo, l'adesione del patto ai sindaci è facoltativo. In effetti, se andiamo a vedere la situazione europea, vi sono 4.000-5.000 comuni che hanno aderito al patto dei sindaci, di cui l'80% sono in Spagna e in Italia. Questo perché, evidentemente, forse il nord Europa era già molto più attento verso queste misure di riduzione delle emissioni. Per cui non ha visto questa spinta, erano già predisposti, mentre invece, soprattutto in Spagna e in Italia, questo ha dato una spinta ai comuni per cominciare a muoversi nella direzione del protocollo di Kyoto. Quindi è per questo che ad oggi è volontaria, anche se comunque la legislazione si sta muovendo, per cui qualche obbligo nel futuro molto prossimo arriverà, per cui noi abbiamo già impostato, siamo già sulla strada, anche perché comunque delle azioni non le abbiamo già compiute per andare verso la riduzione del 20% della CO2. Cioè, in questi anni non siamo rimasti fermi, pur non avendo aderito al patto dei sindaci, abbiamo aderito solo oggi perché la regione Emilia-Romagna mette a disposizione dei fondi per la redazione dei PAES. Per cui noi abbiamo atteso per questo motivo.
Se però aderisci, dopo sei obbligato a applicare, diciamo, le norme o le direttive che daranno il patto dei sindaci o chi per esso.
Siamo obbligati a fare quello che verrà individuato nel PAES, altrimenti si esce dal patto dei sindaci. Quindi sarà poi l'Unione Europea che, dopo le verifiche, se non vengono attuati le misure previste dal PAES, che manda, insomma, ci toglie dalla lista dei comuni aderenti al patto dei sindaci.
C'è il percorso di adesione, adesso ne abbiamo parlato anche perché gli altri eravamo partiti ormai 4-5 anni fa ragionandone assieme e volevamo aderire tutti e quattro, poi tutti e quattro i comuni dell'Unione, proprio per una serie di motivi, ognuno è andato via un po' per suo conto, in base anche ad opportunità varie che si erano create, anche perché non è un'adesione. È un'adesione onerosa, nel senso che c'è anche, oltre a spendere i soldi per fare tutte le cose che si chiedono, c'è anche da spendere dei soldi proprio per aderire, per entrare in questo patto. Il secondo step è poi quello della continua verifica e del controllo delle azioni fatte, quindi non è che una volta che tu hai aderito, hai fatto le due azioni, basta, dopo te ne freghi per... E quindi questo è un percorso che logicamente impegna l'amministrazione comunque a fare anche la verifica, tant'è vero che la regione mette a disposizione sia i soldi per aderire che anche i soldi per la verifica e i controlli che poi vanno fatti dopo.
Diciamo che è sicuramente meglio che queste risorse, queste spese vengano fatte dai comuni piuttosto che dallo Stato centrale, visto quello che sta facendo. E mi sembra una cosa importante anche per il nostro futuro, quindi il nostro voto sarà favorevole a questo.
Altri? Camellini.
Siamo ovviamente contenti di questa delibera, quindi dell'adesione adesione formale del nostro comune al patto dei sindaci, e siamo contenti anche se, come diceva anche il sindaco, insomma, è un'adesione onerosa sia in termini economici, perché qualche spesa chiaramente andrà fatta, ma anche in termini di gestione, nel senso che giustamente per i comuni piccoli e medi come anche il nostro sono previsti altri comuni capofila o associazioni o altri enti o altre strutture che coordinano i lavori e danno un supporto tecnico molto preciso, perché solo i comuni molto grandi possono gestire queste cose autonomamente, però comunque anche il nostro comune dovrà mettere in campo delle azioni anche negli uffici per estrarre i dati necessari e poi anche per mettere in campo le azioni, spendendo anche dei soldi, facendo degli investimenti. Quindi è un impegno oneroso, però nonostante questo, insomma, siamo contenti che si approvi che entriamo in questo patto dei sindaci a livello europeo. Il nostro comune negli ultimi, penso anche questa amministrazione, negli ultimi 5 anni o anche di più, insomma, ha fatto diverse cose per il contenimento anche della CO2, comunque per il contenimento dello spreco energetico, diciamo così. Sono anche citati in delibera, quindi non le ripeto, però alcune non le abbiamo fatte perché per motivi vari, anche per cause esterne alla nostra volontà, anche per normative che cambiano ogni anno oppure ogni 6 mesi, però insomma le cose sono state fatte, pensiamo all'illuminazione pubblica o anche ad altre questioni che in delibera sono citate. Questa adesione ci impegna ulteriormente, ci impegna riguardo al 20% di diminuzione, insomma, della CO2, o anche di più se possibile, ma è molto interessante anche prima di arrivare al 20% la fase preliminare, quindi capire quant'è il nostro, qua parla di inventario delle emissioni, cioè quant'è che mettiamo. Già questo sarebbe molto significativo per confrontarlo con altri enti e per capire anche le nostre debolezze e punti critici. E poi c'è il piano di azione, che è un'attività abbastanza onerosa, suppongo, e che nel giro di un anno dovremo comunque approvare, quindi dovremo lavorarci da subito. E questo piano dovrebbe portarci a questo risparmio energetico, a questo contenimento. Ovviamente si diceva che l'80% dei comuni che fanno parte a livello europeo di questo patto sono italiani e spagnoli, più o meno. E infatti i comuni italiani sono molto presenti, ma non sono tutti presenti. Chiaramente se il comune di Campo Gagliano aderisce e i comuni limitrofi non aderiscono, nel giro dei prossimi anni noi possiamo anche fare il nostro contenimento, ma a 2 chilometri il comune di fianco poi inquina molto più di noi. Quindi è chiaro che uno scopo anche di questa adesione è condividere l'esperienza, cioè in delibera, con gli altri comuni, almeno quelli limitrofi, per arrivare a una adesione di tutta la nazione, secondo me. Poi sul fatto che a livello comunale i soldi spendano meglio può anche essere vero, però sarebbe il caso che tutta la nazione, nei singoli comuni, regioni, province, arrivi ad aderire a questo patto. E non ho altre cose da aggiungere, se non che, lo cito perché l'ho visto mentre cercavo un po' di informazioni, a marzo è uscito un libro che si chiama Il patto dei sindaci, con la prefazione di Luca Mercalli, che da quanto vedo un po' nelle recensioni è uno strumento per capire come funziona questo meccanismo anche per gli amministratori, e quindi insomma magari possiamo poi anche non lo sapevo, quindi insomma, però per chi volesse consultarlo magari potrebbe essere una, anche per i consiglieri penso, insomma, una buona opportunità. L'ultima cosa, si parla anche di organizzare eventi specifici, cosa che già facciamo in parte, quindi può essere anche un'occasione a livello comunale o di unione, insomma, per organizzare ulteriori eventi legati al tema dell'energia, insomma.
A chi la parola? Se non la vuole nessuno, direi di mettere in votazione, direi che c'è già stata la dichiarazione di voto. Anche allora, chi è a favore dell'adesione adesso del Comune di Campogranaro alla campagna europea Energia Sostenibile per l'Europa, sottoscrizione del patto dei sindaci per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica su scala locale? Bene, direi che è all'unanimità, c'è l'immediata eseguibilità come sopra. Bene, ok, all'unanimità. Allora, il terzo punto dell'ordine del giorno è la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e per maniera dell'equilibrio generale di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, variazione al bilancio di previsione 2013. È presente anche il dottor Bertolani, che ringrazio sia per essere presente stasera, ma per l'importante lavoro che sta facendo ulteriormente. Lavoro dei ragionieri capo, molto complicato, direi che negli ultimi anni è quasi una corsa ad ostacoli, cioè diciamo così, insomma, è una cosa molto così. E noi di fatto andiamo ad approvare questo atto perché la normativa prevede che questo atto deve essere approvato entro il 30 di settembre, quindi siamo in questa fase, quando poi la stessa normativa, lo stesso Stato ha prorogato i termini di approvazione dei bilanci, quindi teoricamente noi dovremmo ancora approvare il bilancio provvisionale, perché è stato prorogato i termini fino al 30 di novembre, ma dovremmo comunque approvarvi per maniera dell'equilibrio di bilancio, quindi è una situazione un po' strana. Se era ingarbugliata negli ultimi anni, quest'anno direi che lo è ancora di più. Malgrado questo e malgrado alcune incertezze che derivano sempre dalle incertezze che avevamo anche quando siamo stati in fase di bilancio, e direi di seguire la relazione del dottor presentata, perché è presentata dal dottor Bertolani sia al Consiglio Comunale che all'organo di revisione, perché riassume bene soprattutto anche quegli spunti normativi che ci fa capire anche un po' meglio la situazione. Incertezze che di fatto avevamo già presenti nel bilancio, in fase di previsione del bilancio, che non si sono purtroppo chiarite. Una delle prime certezze, anche se devo dire che subito dopo l'approvazione del nostro bilancio è stata realizzata la verifica dell'IMU 2012 ed è stato realizzato il conseguente ricalco del Fondo Sperimentale di Equilibrio, e quindi praticamente poco dopo l'approvazione del nostro bilancio sono stati approvati i dati, dove è stato riconosciuto una cifra più grossa di quella che avevano previsto all'inizio, e che era però quella che avevamo più o meno pensato noi a favore del nostro comune. Avete visto, ci sono le tabelle, quindi spiega anche un po' come i vari passaggi, le varie cifre che sono girate nel 2012 e nel 2013, e rispetto a quello che erano le previsioni che avevamo noi, ci hanno riconosciuto 846.000 euro a favore in più, quindi rispetto a quelli che avevamo previsto ad ottobre del 2012, quindi abbiamo e ai fini dell'equilibrio, quindi si rileva che l'importo è maggiore dell'accertamento convenzionale IMU che avevamo iscritto. Se vi ricordate, noi avevamo iscritto come accertamento convenzionale IMU per chiudere il 2012 547.000 euro, e avevamo scritto che ci sarebbero arrivati 700.000 euro le famose risorse che avevamo messo insieme, IMU e fondo, fondo, questo è l'FSC, perché ormai non... Solidarietà, ok, perché scusate, stavo pensando al fondo di riequilibrio, che però non c'entra niente, che avevamo messo sul 2013, quindi abbiamo effettivamente dei soldi più, anche se però questi soldi ci sono stati detti, li abbiamo trovati, diciamo così, nel sito istituzionale che decide quanto ci deve arrivare, però non ci sono né ancora stati dati né ancora stati certificati al 100%, quindi finché non ci arrivano noi abbiamo sempre qualche dubbio. Grazie a quello che è stato la disposizione urgente per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, se vi ricordate un decreto fatto da questo governo ad aprile del 2013, abbiamo potuto dar fronte a pagamenti che avevamo in sospeso proprio per il discorso patti di stabilità e quant'altro, pari a 107.000 euro, e abbiamo accertato che questi sono i pagamenti che avevamo in sospeso, che abbiamo potuto fare, e che non abbiamo però altri pagamenti al di fuori di questi, e quindi che non sussistono dei debiti per lavori. E per quello che riguarda poi, è stato inoltre, sempre all'interno dello stesso provvedimento, previsto un fondo che doveva servire per compensare il taglio di risorse che erano stati fatti ai comuni per l'assoggettamento all'IMU degli immobili comunali. Se vi ricordate, noi avevamo messo un'uscita di IMU immobili comunali di 40 mila euro, mi sembra di ricordare. E non è ancora stato, però si sono resi conto che era un po' un controsenso, che noi dovessimo pagare noi stessi, insomma, quindi hanno rimediato con questo fondo messo a disposizione, però non c'è ancora stato comunicato l'importo di nostra competenza. Per quello che riguarda anche sul discorso della famosa spending review, per cui siamo peraltro stati anche per quest'anno, tra virgolette, stavo dicendo graziati, ma è meglio dire esclusi, perché dentro alla zona del cratere, quindi considerato come comune colpito dagli eventi sismici, sarà però logicamente questa riduzione delle risorse dovute alla spending review, che anche per quest'anno abbiamo potuto far finta di non averla, cioè non conteggiarla, nel 2014 però diventerà invece effettiva. Anche in questo caso però non è ancora stato definito l'importo esatto che riguarda il nostro ente, quindi questo qua non lo sappiamo bene. Vengono inoltre, sempre nello stesso decreto, semplificati i criteri per il riparto dei fondi di solidarietà. Se vi ricordate, quest'anno c'era, 2013, c'era IMU e fondo di solidarietà che doveva compensare, pensiamo di essere ancora a maggio, a giugno, quando abbiamo approvato il bilancio, non era ancora stato sospeso il pagamento della rata IMU prima casa, niente, IMU 2013 previsto nella legge di stabilità 2013, per compensare il mancato introito derivante dal fatto che tutti gli IMU dei capannoni degli immobili tipo D sarebbero arrivati allo Stato, avevano costituito questo fondo di solidarietà. La composizione era molto complicata e l'hanno semplificata questa composizione, però non è ancora dato, non si sa ancora di fatto come poi verrà realmente fatto il riparto, e quindi ad oggi il riparto non è ancora stato realizzato. È stato sempre all'interno di un'altra normativa, adesso non le sto a citare tutte perché così, è stato ridotto l'obiettivo del patto di stabilità, perché con il discorso dei comuni colpiti dagli eventi sismici anche per il 2013 c'è stata la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità, e per il comune di Campo Galliano si ha uno spazio finanziario di 580.000 euro. Per quello che riguarda poi invece quello che è intervenuto sul discorso della sospensione dell'IMU. Sapete che il 21 maggio è stata sospesa con la legge, che tra l'altro è convertito con la legge del 18 luglio 2013, è stato praticamente sospeso il versamento della prima rata dell'IMU per quello che riguarda le abitazioni principali, comprese le pertinenze, quindi non so citarle, le dico solo a macro categorie, le unità immobiliari, immobiliari praticamente cooperative, edilizio proprietario in divisa e alle case popolari, e i terreni agricoli e fabbricati rurali, e su questo è stata sospesa il pagamento della prima rata e il tutto, cito testualmente quello che c'è scritto, nelle more di una complessiva riforma della disciplina in posizione fiscale sul patrimonio immobiliare, vivo compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, da attuarsi entro il 31 agosto, che però al momento non è ancora stata attuata. Per il nostro comune, voi sapete che avevamo detto che avevamo avuto con questo dei problemi sicuramente sulla cassa, perché noi abbiamo sempre avuto fortunatamente una cassa tranquilla, ma il fatto di aver sospeso anche questa rata logicamente ci comportava dei problemi. Per compensare la carenza di liquidità, il 30 settembre è stato aumentato, che potevamo pensare, è stata aumentata il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di 566.000 euro. Buonasera, ciao. Vi è poi stato il decreto del 31 agosto numero 102, dove di fatto, che è attualmente in corso di conversione, e di fatto la prima rata dell'IMU non è stata, prima era solo sospesa, si è deciso che non è più dovuta e viene e quindi vengono tra l'altro anche previste nuove forme di agevolazione. A ristorno del minor gettito dei comuni viene attribuito un contributo la cui ripartizione deve essere approvata dai ministeri competenti entro 30 giorni entrata in vigore, quindi teoricamente entro il 30 di settembre, ma di fatto questo non è ancora uscito.
Conferenza unificata, dovrebbe aver definito tutte le risorse, qua sinceramente non hanno ancora okay. Comunicato di poco, poi però
non si sa.
Okay.
Non ci sono, ok. Si prevede, è stato previsto, grazie nell'articolo 7 di questo decreto legge, fortunatamente viene previsto un anticipo proprio per andare incontro a quelli che sono stati mancati introiti dei comuni e il fatto che il rischio, poi li vedete, ci sia proprio il fatto che poi incominciano ad avere veramente problemi di liquidità e ad avere dei grossi problemi. E poi vedremo nell'ultimo prospetto che va dato Bruno, effettivamente anche noi incominciamo ad avere qualche problema. Comunque, per fare in modo che questo non succedesse, è stato dato un anticipo ai comuni sulla liquidità, un anticipo del Fondo di Solidarietà, che per il nostro ente è stato pari a 948.000 euro. Questo ci ha permesso di, è già stato incassato, e il versamento ci ha permesso di versare una quota all'Unione Terre d'Argine, che quota che avevamo tenuto in sospeso proprio per evitare i rischi di liquidità. Quota pari a 506.000 euro. Per quello che riguarda l'imposta municipale propria, l'IMU, per quello che riguarda tutto quello che non è per quello che riguarda l'andamento della prima rata, logicamente a parte tutto quello che è abitazione principale, quello che riguarda tutto il resto, vediamo che è in linea col 2012, quindi insomma tutto sommato va abbastanza bene. C'è la nuova incognita TARES, voi sapete che è stata introdotta, le prime rate sono state pagate con meccanismi, con le aliquote, le tariffe, tutte della vecchia TARES, dei rifiuti. Era stato sospeso il pagamento di quella quota dei famosi 30 centesimi aggiuntivi che dovrebbe essere introdotta, dovrebbe essere pagata entro dicembre. E per quello che riguarda questa entrata, sapete che da quest'anno entra in cassa direttamente il comune, quindi sono soldi che entrano in cassa nostra e che noi poi dobbiamo girare di fatto al gestore che ci gestisce la gestione dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. A fronte di avvisi di pagamento di 459.000 euro, circa ne risultano incassati 389.000 euro, quindi è l'85%. Quindi quando noi dicevamo che il rischio con questo nuovo meccanismo era che mentre prima gli insoluti li tenevi in pancia il gestore, adesso diventano sul nostro, vengono sul nostro bilancio, quindi questo ci potrebbe anche creare qualche problema. Tra le altre cose, abbiamo incassato direttamente, infatti vedremo nella variazione di bilancio, voi sapete che sul, sapete, non so se vi ricordate che sulla, sui rifiuti c'è un'addizionale provinciale che è rimasta e viene incassata dal comune, e il comune la girerà in, in provincia, anche se non abbiamo ancora definito le modalità. Per quello che riguarda l'addizionale IRPEF, di fatto abbiamo visto che è in linea con gli anni precedenti, quindi 440.000 euro che avevamo messo sono in linea con, il, insomma, con gli introiti. Per quello che dicevo, la cassa che vi dicevo prima, tra l'altro nel plichettino che vi trovate davanti, Bruno ha aggiornato l'andamento di cassa, giusto per far vedere quanto cambia nel giro di una settimana. Questo l'aveva chiuso al 9,9, oggi siamo al 17,9. Nel giro di una settimana cambia molto la situazione, nel senso che abbiamo incassato dei soldi, ma si fa poi anche presto a spenderli. Nel momento, grazie al fatto che non abbiamo ritardato i pagamenti all'Unione Terre d'Argine, siamo riusciti a non ricorrere all'anticipazione di cassa. L'andamento di questo grafico vi può dire che non è detto che riusciamo a farlo fino alla fine, diciamo così, insomma, adesso se non arrivano qualche trasferimento nuovo diventa un po' complicato. Non è ancora stato utilizzato il fondo di riserva e in occasione di equilibrio si sono effettuate le variazioni di bilancio, e quindi io ve le presento adesso e poi dopo ci sarà da votare separatamente. No, sono da votare nello stesso atto, quindi ve le presento. Sono l'iscrizione in bilancio da parte di parte della maggior parte della maggiore quota del fondo straordinario di equilibrio 2012, da riscuotere per finanziare 100.000 euro di manutenzione stradale, 14.000 euro di trasferimento ai consorzi fidi, 500 euro per materiale di biblioteca. Abbiamo aumentato, visto che sono aumentati i soldi, 100.000 euro di manutenzione stradali, perché le strade vedete che sono tutte messe molto male, quindi più soldi riusciamo a mettere sulle manutenzioni meglio è. I 14.000 euro, se vi ricordate, noi avevamo tradizionalmente messo a disposizione nel nostro bilancio 14.000 euro per i consorzi fidi. Nel bilancio di quest'anno li avevamo sospesi perché abbiamo sempre avuto dei problemi a farci dare i dati e a farci fare le richieste. Quindi un po' per dire, noi ve li diamo, però non è che poi vi dobbiamo anche pregare per spenderli. E quindi, insomma, le associazioni effettivamente, quando l'abbiamo detto, hanno un po', insomma, capito. E d'accordo, logicamente, con loro abbiamo detto questo è un avviso, e devo dire che da dopo che gliel'abbiamo detto ci è arrivato tutto, tutti i dati, tutto perfetto, quindi rimettiamo, abbiamo le possibilità e rimettiamo questi 14.000 euro. Poi vabbè, ci sono 500 euro che sono dei soldi, insomma, erano stati fatti sparire 500 euro e Bruno magnanimamente li ha rimessi perché ci sono le condizioni. E c'è previsione in più di 75.000 euro per i trasferimenti, cioè sia in entrata che in uscita per i trasferimenti appunto alla provincia. Noi non li avevamo poi visti, l'addizionale provinciale sul rifiuto della provincia, come dicevo. C'è un trasferimento del 5 per 1000 dell'IRPEF versato dallo Stato per 2.494 euro che abbiamo girato l'Unione, che utilizza per contributi economici. E poi ci sono dei ristori di spese del personale di 14.000 euro. Ci sono dei risparmi, ma ci sono anche delle maggiori spese. Abbiamo assunto, penso che l'abbiate visto, abbiamo assunto sia perché c'erano cioè, soprattutto perché c'era l'esigenza, e poi avevamo logicamente le condizioni per farlo, un amministrativo che fa da supporto amministrativo a tutti gli uffici, anche perché Teresa sta facendo di supporto all'ufficio tecnico a cui gli si sono complicati tantissime la vita, perché l'iscrizione al DUEC, perché una serie di cose nel giusto segno della trasparenza comportano più lavoro. Anche semplicemente amministrazione trasparente sta diventando un percorso da far impazzire tutti. giusta, però logicamente finché non ci sono tutti i meccanismi anche informatici che ci permettono di semplificare la cosa, vuol dire lavoro in più da fare e quindi con lo stesso personale. Per quello che riguarda la parte investimenti, abbiamo incrementato di 15.000 euro le entrate per riscossione di fideiussione destinate a finanziare i rilievi planimetrici della zona di Via Greco e chiedono costo che rilievo che costa 20.000 euro, i restanti 5.000 euro sono stati finanziati mediante stono di spesa. E poi sono stati fatti dei stoni di spesa per finanziare acquisti di materiale per i cimiteri di 9.000 euro. Logicamente quello che quello che dovremmo logicamente fare è porre particolare attenzione, cioè molto probabilmente avremo bisogno di rivedere l'equilibrio di bilancio anche in fase di assestamento di chiusura di assestamento definitivo, insomma, quindi, ed è quello che tra l'altro segnala anche il dottor Bertolani, quindi visto che leggo questi stessi equilibri però non sono definitivi, in quanto in primo luogo perché non sono state ancora incassate le maggiori risorse riconosciute dallo Stato sul 2012, perché ce le hanno comunicate come avevo detto ma non le abbiamo incassate, in quanto la legislatura non ha ancora definito l'assetto IMU per il 2013, quindi di fatto non sappiamo ancora come va a finire sull'IMU e quindi di conseguenza neanche il fondo di solidarietà e la mancanza di dati certi ha fatto sì che i termini per l'approvazione sono stati slittati al 30 di novembre, alcuni comuni si trovano ancora in una fase di non avere il bilancio approvato. Però vi ricordo che questo ci permetterebbe anche noi di andare a rivedere dei parametri o delle cose entro il 30 di novembre, perché l'abbiamo fatto anche l'anno scorso di riapprovare il bilancio perché c'era stata data la possibilità. E si segnala che data l'attuale, che non ci sono, mi sono dimenticata di dire prima, che non ci sono debiti fuori bilancio, che la data del 19 settembre il bilancio annuale di previsione della relativa gestione sia delle parti competenti che di quelle parti residui permane in equilibrio. Si segnala altresì che data l'attuale situazione di rapida evoluzione normativa si vede necessario effettuare un'ulteriore verifica del permanere degli equilibri per la parte competenza in occasione della variazione di assestamento generale da effettuarsi entro il 30 di novembre. Allegato, come avete visto, c'è anche il parere del revisore che ha dato il parere favorevole anche a questa affermazione, anche su questa affermazione, quindi insomma c'è la massima sintonia con il collegio dei revisori. Tra l'altro si scusa, devo dire che lei è sempre presentissima, si scusa ma questa sera ha avuto un impegno per cui non è riuscita a venire. Questo è quanto. Poi c'è presente il dottor Bertolani sul discorso dell'attuazione dello stato dei programmi. Vi abbiamo dato la relazione, come vedete si sta procedendo, buona parte dei programmi individuati all'interno della relazione sono stati realizzati, alcuni sono in ritardo ma insomma si sta procedendo. Poi sono state aggiunte anche nuove cose, perché comunque soprattutto per quello che riguarda gli investimenti abbiamo visto alcune cose che potrebbe essere possibile fare. Ed è stato fatto, lo sottolineo perché forse nella relazione non l'aveva sottolineato molto, un importante lavoro degli uffici, sia per quello che dopo ne avremo modo anche di parlare quando parleremo della TARES, sia per quello che riguarda la TARES, ma anche poi nel tenere aggiornato l'evoluzione per quello che riguarda l'IMU. Direi di chiudere qua e poi se ci sono domande e chiarimenti è presente anche il dottor Bertolani, quindi può entrare anche più nel merito di quanto non ho fatto io. A chi la parola? Camellini.
No, beh, per cominciare con una battuta, penso che ai responsabili finanziari dei comuni andrebbe fatto un monumento, perché almeno quelli che lavorano bene e coscientemente, come nel nostro caso, perché se per approvare la ricognizione per maniera degli equilibri di bilancio dobbiamo fare la cronistoria degli ultimi 6 mesi con tutti i decreti e quant'altro, che sono n pagine, per riuscire a capire un po' quello che è successo e quello che andiamo ad approvare, significa che insomma c'è un problema di fondo a livello strutturale statale e quindi gli uffici fanno un lavoro che probabilmente insomma è necessario e per noi è utilissimo, però forse non è neanche dovuto, nel senso che dovrebbe essere più lineare la gestione dei rapporti fra amministrazione centrale e i singoli comuni. Comunque, in commissione il dottor Bertolani ci ha illustrato tutti questi cambiamenti normativi, alcuni un po' più vecchi, alcuni più recenti. Il sindaco li ha ribaditi in questa sera e in questo modo abbiamo capito abbastanza quello che è successo. Poi su alcuni meccanismi contorti dell'amministrazione statale forse non capiremo mai bene noi consiglieri cosa significano, però se non altro abbiamo capito il perché di alcune scelte. Una cosa che dico subito, perché il sindaco ha concluso un po' anche su questo, pensando anche ai programmi attuati, quelli non ancora insomma, attuati completamente, è indubbio che i nostri uffici ormai da tempo, ma anche in questi ultimi mesi, hanno svolto alcune attività necessarie che insomma forse non erano neanche previste o non in questo modo. Pensiamo al lavoro sulla TARES barra IMU, pensiamo, diceva il sindaco, all'amministrazione trasparente, che sembra una cosa bellissima, siamo tutti bravi, tutti open data, così, però è un lavoro per gli uffici un po', ne so qualcosa, insomma, abbastanza oneroso, non sempre molto chiaro, e che ha anche delle conseguenze sanzionatorie nel caso in cui non si faccia tutto quello che dice il legislatore. Pensiamo anche al lavoro dell'ufficio ragioneria, per predisporre questi dati in modo comprensibile per i consiglieri. È chiaro che, dato anche la scarsità di personale, nel senso che non possiamo assumere praticamente nessuno, e quindi gli uffici sono abbastanza oberati di lavoro, questo spiega anche magari il perché magari alcuni programmi non sono stati attuati al 100%. Sulla delibera in quanto tale e anche sui programmi attuati o non attuati non ho molto da dire, perché poi l'abbiamo letta, insomma, quindi sottolineo solo alcune cose che il sindaco ha già ribadito e che in commissione abbiamo già esaminato, però insomma è utile ribadirle che rimangano agli atti. Insomma, al di là della questione IMU, dove comunque le previsioni erano corrette, abbiamo nella delibera c'è anche si sottolinea che abbiamo potuto pagare 100.000 euro dei debiti della pubblica amministrazione che aveva il nostro comune al 31 dicembre 2012. Quindi insomma, in questo caso questa normativa, questa possibilità che lo Stato ha dato e anche imposto agli enti, l'abbiamo sfruttata saldando questi 100.000 euro. Si parla più volte del patto di stabilità, anche qua è al fatto che abbiamo ricorso al patto regionale verticale, e anche al fatto che probabilmente ricorreremo, però ne parliamo magari più avanti, al fatto di poter cedere gli spazi finanziari ad altri comuni nel piano orizzontale. E, l'altra cosa che abbiamo già ventilato lo scorso consiglio è che la contabilità armonizzata, il nuovo sistema contabile, l'hanno rinviato, quindi anche qua si lancia al sasso, alcuni comuni partono con il nuovo sistema, tutti gli altri rimangono indietro, come sempre avviene in Italia, e questo un po' dispiace, non perché il nuovo sistema magari sia l'optimus, però insomma se si stabilisce di partire con un sistema armonizzato e armonico che vale per tutti gli enti, il fatto di rinviare ulteriormente significa che ancora per diversi anni non potremo confrontare i bilanci degli enti e fare queste operazioni forse in modo un po' più chiaro. Sulla TARES parleremo dopo. Le altre due cose importanti intanto sono il tema della liquidità, che a cui accennava anche il sindaco, è un tema che cominciamo a porci in modo insomma abbastanza importante, e poi sottolineiamo ancora il fatto che non siamo andati in anticipazione, anche grazie al fatto che dialogando con l'Unione siamo riusciti insomma a differire i pagamenti. Questo non è una cosa irrilevante, insomma. E l'ultima cosa che il dottor Bertolani cita nella delibera è il fatto che sicuramente dovremo un po' rivedere ulteriormente o fare ulteriori verifiche sugli equilibri prima dell'assestamento di fine novembre, perché chiaramente le normative cambieranno ancora, speriamo insomma in modo un po' più chiaro, un po' più definitivo, e quindi probabilmente dovremo tornare comunque in consiglio oppure la giunta a rivedere alcune cose. Sulle altre questioni la delibera insomma tutto sommato è abbastanza chiara, i programmi sono chiari, quindi non ho nulla da aggiungere per ora.
Ok,
La parola, Pietri.
Grazie per la parola. E una considerazione più politica che tecnica riguardo alla delibera, e con anche una piccola nota, magari una richiesta che faccio, cioè di magari inviare i documenti un po' prima. Faccio particolare riferimento alla relazione previsionale programmatica e anche al parere del revisore, semplicemente perché non abbiamo avuto il tempo di leggerlo, che penso che i documenti siano stati inviati oggi, per cui oggettivamente è un po' mancato il tempo. Per cui diciamo che durante l'intervento del sindaco e durante l'intervento di Camellini mi sono dato una letta veloce, per cui diciamo che l'intervento mi sono segnato alcuni punti sui quali ho comunque piacere di soffermarmi. Relativamente ai numeri, sarà che forse sono troppo abituato a guardare bilanci di aziende, la prima cosa che chiedo sempre a Bruno quando vado da lui è la cassa, perché secondo me comunque è sempre un elemento importante per capire anche un po' lo stato di liquidità e di salute del nostro ente. Nonostante che Bruno non manchi a esprimere le sue preoccupazioni, francamente sarà che, come ho detto in premessa, sono abituato a vedere casse e bilanci di aziende, insomma credo che siamo tutto sommato abbastanza tranquilli. È chiaro che, come dire, lavorare cercando di prevenire potenziali problemi è sempre bene, però comunque insomma abbiamo sempre comunque una cassa discretamente piena. E relativamente al bilancio, ho visto il parere del revisore, per cui non ho intenzione di addentrarmi nei numeri. Mi permetto solo di dire che relativamente al discorso dei consorzi fidi mi trovo d'accordo. È chiaro che poi le associazioni dovranno farsi carico ad essere garanti che questi soldi vengano spesi, e spesi bene, con chiarezza. E vorrei fare anche un riferimento al discorso sulla trasparenza, che è un aspetto che il nostro comune sta gestendo in modo deciso in questi giorni, quindi anzi negli ultimi mesi in realtà. Anche il portale è stato aggiornato. Io in realtà è una cosa che seguo sempre questa, per cui l'aspetto trasparenza mi viene da dire che forse nelle ultime settimane è stato cambiato, e mi ero anche permesso di dare un suggerimento al segretario, cioè nel senso di migliorare il discorso delle ricerche e quant'altro. Ecco, questa è una bella iniziativa, ovviamente è il recepimento di quello che comunque è una norma nazionale, però veramente permette di rendere l'amministrazione, insomma, più vicino al cittadino. Quindi è chiaro che i cittadini a loro volta poi devono essere interessati e devono interessarsi. È un bello strumento comunque, potente, per insomma cercare di condividere con i nostri concittadini insomma quelli che sono i documenti che passano in queste sale e nella giunta e comunque insomma all'interno del nostro comune. Un altro elemento legato al discorso della trasparenza l'ha detto Matteo Camellini, ma mi permetto di tornarlo a dire, perché l'avevo detto anche in fase di approvazione, ma l'aveva detto anche Matteo, se mi ricordo bene, anche in fase di approvazione del bilancio di previsione, discorso dei bilanci leggibili. Credo che se veramente si vuole fare trasparenza, tutto passi da numeri che comunque siano chiaramente leggibili. Io sono 10 anni che sono in consiglio comunale, e trovo veramente ancora molto complicato leggere questi bilanci. Tra l'altro, per comprenderli meglio, io ho avuto nei miei 10 anni anche la consulenza di alcuni commercialisti, i quali a loro volta fanno fatica, se sono abituati a leggere i bilanci delle aziende, fanno fatica o qualcosa in più a leggere questi bilanci, per cui tecnici di indiscussa professionalità che lavorano in quel campo hanno difficoltà. Per cui io sfido il 99,999 periodico dei cittadini italiani a capire e cogliere le essenzialità di qualsiasi bilancio pubblico. Mi verrebbe da pensare male sulla fattura di questi bilanci, perché comunque è legittimo farlo, ma ovviamente è una cosa che non faccio. Relativamente sempre ai numeri, un ragionamento legato politico legato al discorso dell'IMU. Voi sapete benissimo cosa penso io dell'IMU, tutta questa incertezza sicuramente non fa bene a nessuno. Io esprimo il mio parere personale, cioè nel senso che secondo me l'IMU è l'ultimo dei problemi, però capisco che poi le questioni, insomma, anche di stabilità del governo impongono determinate mediazioni. Certo che è bene che, visto che comunque io sono un consigliere di un comune, è bene che porti avanti le istanze e gli interessi del nostro comune, per cui speriamo di avere chiarezza, perché questa incertezza costante che c'è negli anni è chiaro che porta a non poter programmare attività di breve, di medio e di lungo termine, che è una cosa devastante nel tempo. Per quello che riguarda il discorso degli investimenti, vado un po' spot, perdonatemi. Allora, ho visto che stanziamo 100.000 euro in più per quello che riguarda la manutenzione delle strade, perché evidentemente, insomma, abbiamo capito che abbiamo qualche risorsa in più da spendere, per cui si tratterà sicuramente di qualche manutenzione più importante ad alcune strade e delle solite numerose riparazioni nell'attesa che poi torni l'inverno e ripartiamo da capo. Comunque, insomma, manutenzioni ovviamente vanno bene. Per quello che riguarda la palazzina B, io francamente in questi giorni speravo, insomma, che i lavori fossero già cominciati, invece così non è, la palazzina comunque è in sicurezza perché le catene sono state montate. Auspico che i lavori possano partire quanto prima, mi sembra però di aver capito che partono con l'anno nuovo, no? A cavallo tra la fine dell'anno e l'anno nuovo. Magari questo sindaco è una domanda che faccio allora. E ecco, un'altra cosa alla quale voi sapete che noi teniamo particolarmente è il discorso del fotovoltaico. Io nella relazione, ma poi in realtà anche tramite gli uffici che dove sono stato in questi giorni, so che ci siamo forse, adesso non lo dico perché voglio essere molto, insomma, non voglio dire cose scaramantiche, non voglio dire cose che poi... Però siamo un po' al dunque per tanti motivi. Ovviamente il motivo principale è che se non lo facciamo adesso, evidentemente l'operazione salta completamente. Ci sono alcuni aspetti tecnici ancora da chiarire, credo di aver capito in particolare riguardo gli incentivi, le altre questioni tecniche, cioè relative a Enel o non Enel e quant'altro, sono chiarite, per cui io veramente spero che quest'ultima chiamata, come ho detto tra l'altro nel bilancio di previsione, la prendiamo, perché siamo l'unico comune che non ha un impianto, cioè non ha un pannello fotovoltaico comunale, veramente è una cosa che non può esistere. Per cui anche se ci troviamo purtroppo a fare questi impianti nel modo che io non avrei auspicato, cioè ci troviamo a fare gli impianti di vendita piuttosto che magari scambi sul posto, che avrebbero avuto una valenza diversa, però insomma è chiaro che tirar via dell'amianto e mettere comunque degli impianti fotovoltaici che permettono anche di avere degli aspetti, di avere delle conseguenze dal punto di vista ambientale positive, ovviamente io sono straordinariamente d'accordo. A questo volevo legare il discorso del Mi Illumino di Meno, che è un'iniziativa positiva che facciamo da tanti anni, che ovviamente condividiamo, e volevo legarmi anche al discorso delle compensazioni di CO2, facendo riferimento al patto dei sindaci che avete votato prima, scusate, io sono arrivato tardi, relativamente alle compensazioni di CO2, perché è una di quelle cose alle quali io credo tantissimo. Oltre per il fatto che le compensazioni di CO2 ovviamente permettono di inquinare, cioè di ridurre l'inquinamento, però in realtà col patto dei sindaci ci vincoliamo a tutti gli aspetti del protocollo di Kyoto. Il 20% di riduzione del CO2 secondo me è poco, si può fare molto di più, quindi ovviamente quella deve essere la base di partenza. Però in realtà questo tema è un tema molto più ampio che il nostro comune questa sera avvia, cioè un ragionamento molto più ampio, che poi è legato a tutto il discorso della sostenibilità, del predisporre una città che inquini meno, quindi che ci siano piste ciclabili, che un comune che crei cultura da questo punto di vista. Ecco, questa è una cosa molto ambiziosa. Permettetemi di dire che secondo me il nostro comune è ancora all'era, insomma, siamo ancora un po' indietro, non lo volevo dire, ma però insomma siamo molto molto all'avvio di questo iter, siamo un po' in ritardo, non è mai troppo tardi per partire, però deve essere un'attività, un investimento che facciamo, dove ci dobbiamo credere tutti tantissimo, perché credo che il nostro futuro passi da qua, cioè da inquinare meno, da rendere le nostre città, le nostre attività, anche le nostre vite private più sostenibili, meno inquinanti, e credo che sia veramente nel vantaggio di tutti, dal primo all'ultimo. Per cui ho avuto, scusate questa divagazione, ma così ho collegato anche al discorso precedente che abbiamo votato a favore. E, altro discorso, poi concludo il discorso ambientale legato alla raccolta differenziata. Credo che stia andando discretamente bene, anche se secondo me si può fare ancora di più, cioè non c'è mai fine al meglio, per cui questo deve essere ovviamente l'approccio. Per cui se per quello che riguarda la raccolta differenziata a livello urbano sicuramente c'è stato un miglioramento, credo che adesso il miglioramento vada fatto sul discorso delle aziende, cioè credo che vadano perseguite politiche molto serie che riguardano l'incentivo della raccolta differenziata, quella vera, ma io sarei anche abbastanza deciso, cioè nel senso che a delle aziende che fanno raccolta differenziata vera i cassonetti per le strade non servono, cioè anzi meno ce ne sono forse meglio è, perché sono proprio quei cassonetti, quelli che sono nelle zone industriali o nelle vie più importanti, dove qualche criminale butta rifiuti che non dovrebbe buttare, mi è capitato di trovare amianto, mi è capitato di trovare un po' di tutto, per cui ovviamente quelli che fanno queste cose sono criminali, e è chiaro che magari non dare la possibilità di avere degli spazi dove buttare, dove nessuno vede, credo che sia una cosa opportuna. Credo che sia l'ora di premiare le aziende che lavorano bene e, ripeto, facendo una politica, perseguendo una politica seria. Si parla di raccolta differenziata, quindi di raccolta differenziata, legata anche al discorso di prima, credo che sia un ottimo modo per premiare le aziende che lavorano bene. Dopo poi parleremo di TARES e ovviamente anche lì avremo le nostre critiche pesanti da fare, però per quello che riguarda la raccolta differenziata è un discorso che va portato avanti con la stessa serietà che avete portato avanti, ma sicuramente c'è ancora tanto 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 da fare. Un altro aspetto legato alla gestione del territorio riguarda temi dolenti che sono l'area di Via Greco e l'area Casello. Per quello che riguarda l'area Casello abbiamo riscosso, si dice così, la fideiussione, per cui guardo Gualdi per avere conferma, partiamo non so quando a fare i lavori, entro l'anno o l'anno prossimo? Forse anche entro l'anno, magari, ecco, questa è una domanda che faccio.
Entro l'anno?
Entro quest'anno, comunque la fiduzione l'abbiamo riscossa, i soldi ce li abbiamo, per cui si tratta solo di operare. L'altro tema dolentissimo che riguarda invece Via Greco, questo purtroppo lo continuo a dire, come dire, è una situazione che faremo sarà molto difficile risolvere. Oltretutto c'è l'aggravante di queste fideiussioni, che se ho capito bene sono due, una per quello che riguarda le opere di urbanizzazione primaria, l'altra per quello che riguarda il magazzino comunale, fideiussioni emesse da una società straniera, che mi sembra di aver capito che insomma c'è qualche problema nel riscuotere la fideiussione. Ovviamente l'auspicio è di riuscire a sbloccare questo discorso, anche perché sarebbe molto bello riuscire a portare a casa il magazzino comunale, che ormai è lì ed è per ora è un mucchio di ghiaia e non c'è nulla, per cui a parte tutta l'area che purtroppo ha avuto i problemi che ha avuto, li continua ad avere, si aggiungono anche queste situazioni molto negative che ovviamente non sono sicuramente nell'interesse del nostro comune, e rimangono quelle opere non fatte e problemi purtroppo irrisolti. Ancora due cose, poi chiudo. Per quello che riguarda la protezione civile, che continua a fare molto bene la sua attività, mi permetto di tornare a suggerire, visto che si sta aggiornando anche il piano di emergenza, di coinvolgere anche i consiglieri, a questo punto magari i consiglieri del prossimo consiglio comunale, o anche l'attuale, perché resta il fatto che comunque noi siamo persone molto molto riconoscibili e che in caso di emergenza sicuramente siamo i primi ai quali i cittadini si possono, cioè si rivolgono, ma naturalmente, nel senso che non è che abbiamo un incarico preciso in fase di emergenza, però ci conoscono e la gente non sa che magari uno è un consigliere piuttosto che un assessore, per cui ci guardano e dicono cosa devo fare, capita a tutti sicuramente, per cui è bene che secondo me anche noi siamo ben istruiti su piani di emergenza, e nulla toglie che questo piano di emergenza condiviso con le aziende o con anche i condomini possa diventare un vero piano di coordinamento comunale molto molto efficace. Per fare un inciso, tutte le aziende hanno dei piani di emergenza.